Laudetur Jesus Christus.
Giornale della Radio Vaticana, aumentano i cattolici nel mondo, sono 1.406.000.000 secondo l'annuario pontificio 2025. Gaza, dopo i raid, al via le operazioni di terra israeliane, almeno 85 le vittime di oggi. Unione Europea al via oggi a Bruxelles e il Consiglio sul riarmo e sostegno all'Ucraina. Bentrovati all'ascolto da Michele Ragliar. La popolazione cattolica nel mondo aumenta, mentre aumentano anche i sacerdoti in Africa e Asia e diminuiscono in Europa e America. Questi alcuni dei principali dati dell'annuario pontificio 2025 pubblicato. Oggi ce ne parla Paola Simonetti.
Un aumento dell'1,15% fra il 2022 e il 2023, passando da 1.390 a 1.406 milioni. Questo l'incremento della popolazione cattolica mondiale, con l'America che consolida la sua posizione quale continente a cui appartiene il 47,8% dei cattolici globali, mentre l'Africa ne raccoglie il 20%. La distribuzione dei battezzati è in accordo con il differente peso demografico dei continenti, a confermarsi al primo posto per numero di battezzati la Repubblica Democratica del Congo con quasi 55 milioni di unità, seguita dalla Nigeria che ne vede 35 milioni. Sul fronte del sacerdozio, alla fine del 2023 sono presenti nelle 3.041 circoscrizioni ecclesiastiche nel mondo cattolico quasi 407.000 sacerdoti, con una flessione di 734 unità rispetto al 2022. Anche su questo capitolo l'Africa spicca con un incremento del 2,7%, poco meno l'Asia, con un più 1,6% di sacerdoti.
Come previsto, nessun aggiornamento questa mattina sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato, lo ricordiamo, dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli. L'ultimo bollettino ieri sera, in cui si è ribadito che le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento e il Papa ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Apriamo la pagina internazionale. Oltre 700 morti in 48 ore, dei quali 85 nella notte di oggi. Questo il bilancio nella striscia, secondo il portavoce dell'ospedale pubblico di Gaza. Hamas lancia 3 ordigni contro Israele, che ha avviato oggi un'operazione di terra mirata al corridoio di confine. Ce ne parla Simone Andreani.
Un bilancio drammatico che continua di ora in ora. Almeno la metà dei feriti dalla ripresa del conflitto è costituita da donne e bambini, commenta a Reuters il portavoce del Ministero della Sanità della Striscia. L'esercito israeliano ha avviato nella notte un'operazione di terra mirata al corridoio Nazarin, che divide la zona settentrionale e meridionale di Gaza, dove è attesa oggi una delegazione egiziana per continuare le trattative politiche volte alla seconda fase della tregua. Il portavoce di Hamas conferma la disponibilità alle trattative. Anche l'UE invita a progredire con la seconda fase dell'accordo, puntando al rilascio degli ostaggi, alla fine delle ostilità e all'accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari. Sono inorridito dalla morte e dal grave ferimento dei colleghi dell'ONU, ha commentato il segretario delle Nazioni Unite Guterres dopo un raid che ha centrato un edificio governativo e per gli attacchi contro il personale umanitario.
Dopo il vertice straordinario del 6 marzo, i 27 capo di Stato e di Governo dell'Unione Europea si riuniscono oggi e domani a Bruxelles per il Consiglio Europeo. I leader discuteranno delle prossime tappe relative al sostegno all'Ucraina. Al centro delle discussioni anche le misure in materia di difesa europea e la recente approvazione del piano ReArm Europe. Camilla Del Vecchio ne ha parlato con Agostino Giovagnoli, professore emerito di storia contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Si tratterebbe comunque di fare una scelta politica di fondo, se andare nella direzione di una difesa comune oppure invece difesa maggiore affidata però appunto al riarmo degli stati nazionali. Ecco, questa è l'ambiguità di fondo su cui non c'è una scelta.
Altro tema caldo di questo Consiglio europeo è il sostegno all'Ucraina. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo vertice?
La difesa dell'Ucraina è oggettivamente un problema molto importante. È chiaro che qualunque accordo oggi imposto dalla forza di Stati Uniti e Russia uniti contro l'Ucraina sarebbe passibile a breve di ulteriori azioni aggressive da parte della Russia. Dunque la sicurezza dell'Ucraina va garantita e qui fanno molto bene gli europei a porre il problema con grande forza. Mi pare che non ci sia quella compattezza e quella fermezza che invece sarebbe necessaria, anzitutto su un piano politico diplomatico, però vediamo che purtroppo alcuni paesi tendono a boicottare questa unità europea che oggi è una necessità assoluta.
E la Russia afferma che terrà colloqui con gli Stati Uniti a Riyadh lunedì prossimo, lo afferma il consigliere di Putin Ushakov, aggiungendo di aspettarsi discussioni fruttuose con gli USA, lo riporta l'agenzia russa Interfax. E andiamo in Turchia, dove cresce la tensione per l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Le opposizioni al governo di Erdogan sono scese in piazza in diverse città anche ieri sera, accusando di nuovo il presidente di reprimere il dissenso. Ce ne parla Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI, intervistata da Francesco De Remigis.
Le proteste ci sono nonostante i divieti imposti dal governo, nonostante la chiusura di metropolitane, nonostante appunto un dispiegamento di forze di polizia. Abbiamo visto appunto le immagini, soprattutto studenti. È una reazione della piazza per l'arresto di una figura, quella del sindaco İmamoğlu, popolare, un sindaco che è riuscito a ottenere un sostegno trasversale, quindi un consenso trasversale in due successive elezioni amministrative.
È in crescita, secondo lei?
È una figura su cui il principale partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, aveva puntato per le prossime presidenziali in Turchia. Quella figura su cui appunto si era concentrato un consenso popolare e che rappresentava appunto il principale sfidante di Erdogan.
La guida spirituale dell'Iran, Khamenei, ha affermato che gli attacchi degli Stati Uniti contro gli Houthi in Yemen sono un crimine che deve certamente essere fermato. Ieri il presidente americano Trump aveva chiesto a Teheran di interrompere il sostegno al gruppo yemenita. Cambiamo scenario, andiamo ad Haiti, dove nella capitale Port-au-Prince almeno due feriti in seguito alle violente proteste di ieri per chiedere al governo provvisorio protezione dalle gang criminali che imperversano nel paese. Il servizio di Chiara De Maio.
Quella che inizialmente doveva essere una richiesta di aiuto e sicurezza si è trasformata in una rivolta contro l'autorità governativa, con la pretesa delle dimissioni dei membri del Consiglio, accusati di essere stati incapaci nella gestione della crisi. I cittadini haitiani si sono radunati sulle principali arterie stradali per raggiungere la sede del Consiglio Presidenziale di Transizione, istituito lo scorso anno dopo la rivolta delle bande. Armati di macete, coltelli e pietre, i manifestanti hanno cercato di raggiungere l'ufficio del primo ministro, ma sono stati fermati dalla polizia che ha utilizzato gas lacrimogeni. Sarebbero almeno due i feriti. Nel quartiere Canapé Vert le strade sono immerse nel caos, con alberi e pneumatici dati alle fiamme per impedire il passaggio. La popolazione haitiana vive una delle più gravi crisi umanitarie degli ultimi tempi. La coalizione di gang Vivant Sam controlla l'85% della capitale, in cui vive un terzo degli abitanti del paese.
In chiusura di giornale, la salvaguardia e le opportunità per i bambini nell'ambito dell'intelligenza artificiale al centro degli incontri presentati oggi in Sala Stampa Vaticana. Le due giorni presso la Casina Pio IV in Vaticano tratterà i rischi legati alle nuove tecnologie e sempre più evidenziati dalla comunità scientifica. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
Riflettere sulle responsabilità dei singoli stati affinché le nuove tecnologie non rimangano esclusivamente in mani privati. Così il cardinale Peter Turkson, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, ha presentato l'evento Risks and Opportunities of AI for Children, a Common Commitment for Safeguarding Children. Una due giorni che nella Casina Pio IV in Vaticano si concentrerà su opportunità, rischi e salvaguardia dei bambini nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Il porporato ha sottolineato la natura collettiva del progetto e l'impegno della Santa Sede, in particolare di Papa Francesco, nei confronti delle nuove tecnologie. Il professor Joachim von Braun, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, ha evidenziato come i rischi legati alle nuove tecnologie siano sempre più evidenti per la comunità scientifica, dalla dipendenza dai social media, che incide significativamente sullo sviluppo cerebrale dei bambini, alle violazioni della privacy e alla manipolazione dei gusti dei più piccoli a fini commerciali.
È È tutto per questa edizione da Gabriele De Domenico. In regia è Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.